sulla legge Russo-Iervolino, che introduce la modifica della legge del 75 sulle droghe, credo che i punti siano due. Il primo, che è di tipo teorico generale, nel senso che inverte una tendenza storica del rapporto tra carcere e approccio terapeutico nell'intervento sulla devianza, sul diverso, sostanzialmente. Nel senso che storicamente nell'evoluzione delle democrazie occidentali si è sempre passato a si è sempre fatto una separazione su cui si giocavano gli spazi democratici delle libertà individuali tra approccio penale, cioè repressione penale, e approccio terapeutico. Diciamo che la legge del 75 considerava il tossicodipendente un malato e quindi tendeva, pur proibendo le droghe, ad un approccio terapeutico, a un recupero di tipo terapeutico, come se fosse una qualsiasi altra malattia, al di là dell'opinione che si possa avere sul fatto che sia veramente o no un malato, ma comunque era questo l'approccio, no? E quindi si inseriva in un processo storico, quello dell'approccio terapeutico sulla devianza, che era iniziato, che segna un po' tutta la storia del rapporto tra carcere e devianza dalla rivoluzione francese in avanti, nel senso che, come dice Foucault, a un certo punto della storia del carcere, cioè a parte che lui premette che il carcere è nato insieme al sistema capitalistico, perché prima il carcere non esisteva, esisteva non solo l'esilio per colui che aveva offeso la società, esisteva la gogna, esisteva la fortezza, la pena di morte, ma non c'era il concetto di pena. Il concetto di pena è suddividere i reati per un'offesa compiuta nei confronti della società in un certo numero di anni di carcere, no? Ora, questa offesa, che si chiama la funzione retributiva della pena, veniva misurata sulla base dell'importanza del reato commesso da una persona nei confronti dell'ordine morale di uno Stato, di una società. E siccome quando è nato il sistema penale, che è nato insieme alla rivoluzione industriale e al capitalismo, prima non esisteva questo concetto, la vita media di un operaio era 30 anni, la vita media di attività lavorativa era 30 anni, e cioè si iniziava a lavorare intorno ai 14 anni, e mediamente, come è noto, la vita media di un lavoratore in una città industriale degli inizi era intorno ai 45-50 anni, quindi la sua durata di forza lavoro era grossomodo 30 anni. Per cui la pena massima che si dava per il massimo reato previsto dal singolo codice di uno Stato erano 30 anni o l'ergastolo, cioè era l'equivalente del tempo che avresti lavorato in funzione produttiva se fossi stato un soggetto libero, che invece veniva trasferita in reclusione. E a scalare, quindi magari l'omicidio premeditato, che era il reato più grave, avrebbe avuto una pena di 30 anni e invece il ferimento l'avrebbe avuto di 18 e via via a scendere, per cui tu restituivi in termini di reclusione, di esclusione dalla società, un numero di anni corrispondente alla tua capacità di produrre ricchezza nella società esterna. Così è nato il concetto, molto sinteticamente il concetto di pena, quindi è tutto legato ad una concezione dell'individuo come lavoratore, no? Da disciplinare o da disciplinare. Quindi ora tutto questo faceva sì che alcuni reati fatti da soggetti che erano riottosi a entrare nel mondo del lavoro venivano paradossalmente considerati gravi, proprio perché loro rifiutavano nella società libera esterna di essere lavoratori, no? E quindi venivano puniti particolarmente, in maniera più severa di quanto non fosse il danno reale apportato all'universo morale della società esterna. E allora il carcere serviva a disciplinare la forza lavoro da poi avviare alla fabbrica una volta liberati dal carcere.
Ah, quindi c'era anche un discorso
di reintegrazione. Questo soprattutto per i piccoli delinquenti, per i reati di teppismo, cioè nella prima rivoluzione industriale. Si trattava di rieducare, come era un passaggio strategico dalla società contadina a quella industriale, era una massa enorme di soggetti di unione della campagna che vivono la città, la metropoli, e non erano preparati a questo nuovo modello disciplinare organizzativo della fabbrica, e quindi si mettevano a fare i ladroni o gli alcolizzati o invece che altro, questi figli si dava una certa pena che aveva la funzione di rieducarli al lavoro di fabbrica, disciplinato e subalterno e docile sostanzialmente. Ecco. Poi ovviamente c'erano alcuni reati di concezione generale che riguardavano i diversi principi morali di una società, che erano diverse società e società, ma dove diciamo che l'omicidio premeditato o il massacro era uno dei più importanti, per cui si dava la carcere a vita perché non c'era retribuzione sufficiente a restituire il danno alla società di quella pena. Quello che è bizzarro in una prima fase è che i malati di mente, che sono notoriamente improduttivi, cioè i diversi, i pazzi, i matti, venivano equiparati al carcere, no? Come se siccome non era nata ancora la psichiatria, come scienza presunta, allora si pensava che costui che non voleva andare a lavorare, no? E che faceva il matto, aveva un comportamento che comunque era contro la morale disciplinamento corrente, fosse equivalente a un delinquente, e per cui nel ricovero, che si chiamava così il carcere francese del pre-rivoluzione francese, coloro che avevano commesso dei delitti e coloro che erano malati di mente senza aver commesso delitti convivevano nelle stesse celle incatenate, no? Professore francese, un medico, si chiama Pinel, dice spezza le catene dei malati di mente, dice questi non sono delinquenti, sono semplicemente malati di mente, e quindi risposta in una altra istituzione totale che è
il concetto di
manicomio. Ora, da un lato lui fa un gesto democratico perché separa il diverso, il disagiato psichico dal delinquente che ha offeso la società, e dall'altro inventa però contemporaneamente un'istituzione totale che è il manicomio, è una scienza presunta che stabilisce ciò che è follia e ciò che è ragione, che non è detto che sia un noto corretto, cioè nasce così tutto il problema all'origine. Quindi quando si dice l'approccio terapeutico ci si riferisce comunque a un tentativo di diversificazione del disciplinamento della società che è avvenuto 200 anni prima, che faceva sì che si passasse dall'approccio penale, che è reclusione, repressione, reclusione e rieducazione, a quello terapeutico, e cioè questo è un delinquente e questo è un malato, questo va curato e quest'altro va invece chiuso e dentro una cella strella, la stretta è punita. E come è ovvio, la storia ha dimostrato che poi il manicomio era altrettanto punitivo del carcere, però nelle intenzioni, diciamo che la legge quindi sulla donna del 75 si inseriva in questo processo storico che privilegiava per i reati sociali e non penali l'approccio terapeutico a quello penale. Allora si diceva questo è un malato per cui bisogna mandarlo in comunità, insomma gli si riconoscerà una dose media giornaliera.
Quindi esisteva già un discorso di comunità terapeutica già nel 75.
Esisteva fin da allora, ma solo che non era reso obbligatorio come alternativa. Nella legge di Sedurina tu vieni, come è noto, fermato indipendentemente dalla droga, che ha un valore quantitativo, la droga che possiedi, non qualitativo, e sceglierai se fare alcuni mesi di carcere o invece di optare per una comunità di recupero. Invece precedentemente c'era la possibilità di andare in galera comunque per spaccio nella legge del 75, e però diciamo la filosofia di fondo della legge era che il drogato era un malato e per cui andava recuperato attraverso alcune, da qui l'apertura dei NOT, della distribuzione del metadone, tentativi di distribuzione della morfina, cioè tentativi di distribuzione di sostanze statali sostitutive della droga clandestina.
Cioè, praticamente non esistevano le comunità terapeutiche, ma
esistevano le comunità, ma la comunità era un moto spontaneo non riconosciuto dalla legge, creato dal volontariato cattolico laico, che offriva ai soggetti un possibile reintegro, recupero tramite un programma di reinserimento. Ma non erano state riconosciute dalla legge, così come sono nella Russia e il Volino, come un'alternativa all'istituzione totale carcere. Quindi era privato sociale,
come
l'unica alternativa. Prima c'era sì il carcere per lo spaccio, ma c'era una serie di avviamenti più o meno obbligatori ai centri di prevenzione o recupero, che erano i NOT o i centri di intervento e assistenza, e con la distribuzione del metadone, in alcune esperienze più radicali, distribuzione della morfina per gli eroinomani, particolarmente per gli eroinomani. Però queste strutture e le comunità che esistevano fin da allora erano comunità create da dei privati che offrivano privatamente alle famiglie un programma di recupero più o meno discutibile, però non erano inserite nella legge come un'alternativa possibile al reato, sostanzialmente. Con la legge del Solino avviene un rovesciamento: il drogato, il consumatore di sostanze stupefacenti, non è più un malato, ma bensì un delinquente. Cioè il consumare droghe diventa un reato penale. E quindi si rovescia un principio storico nato 200 anni prima della differenziazione tra approccio penale e approccio terapeutico. L'approccio terapeutico è sempre stato interpretato come un'evoluzione democratica dell'interpretazione della devianza, no? E invece con la legge Borino si torna indietro di 200 anni e c'è esclusivamente l'approccio penale al concetto di devianza, sostanzialmente. E questo fa parte di un panorama più generale di ristorazione del paese Italia, per cui si metterà in discussione la legge sull'aborto, la legge 180 sui manicomi. Cioè la legge 180 sui manicomi nasce da un principio molto semplice: l'istituzione totale manicomiale produce la follia, non cura la follia. L'istituzione totale manicomiale. Basaglia dice: non esiste una malattia mentale, esiste un disagio mentale, che non è però quello che è codificato, classificato in una scienza presunta che si chiama psichiatria, no? E allora questa scienza presunta che si chiama psichiatria serve per costruire istituzioni totali dentro le quali rinchiudere i diversi, i non omologati, e poi recuperarli attraverso psicofarmaci o elettroshock o comunque l'esclusione totale della società, perché sono soggetti improduttivi e sono una minaccia alla morale corrente. Tutto questo Vasari dice: questo è un falso storico. In realtà piccoli disagi mentali, se reclusi nell'istruzione totale manicomio, producono loro la moltiplicazione della follia e non la cura della follia. Quindi allora dice: bisogna aprire le porte del manicomio, dice la 1980, e riportare i malati di mente dentro la società e abituare la gente a realizzare la propria soggettività non attraverso l'esclusione del diverso, ma attraverso l'inclusione del diverso. Ora, tutta la teoria foucaultiana della diversità sta in questo concetto, che le società occidentali, giudaico-cristiane, come si usa dire, o capitalistiche, hanno sempre realizzato il concetto di norma attraverso l'esclusione di chiunque non fosse corrispondente alla norma. Quindi la normalità diventava l'esclusione della normalità. Ma tra norma e antinorma i confini sono puramente ideologici, per chi ha stabilito. Per cui per 100 anni l'omosessualità verrà considerata una malattia e un reato, perché non porta al concepimento. È noto che nella morale giudaica cristiana qualsiasi atto sessuale deve portare al concepimento di un bambino, no? Non è previsto il piacere separato dal concepimento, e per cui se due uomini evidentemente, o due donne che fanno l'amore, non possono arrivare al concepimento, e in quanto tale sono un soggetto pericoloso, perché non porta alla riproduzione della
società. È sempre un discorso legato alla produttività.
La produttività, esatto. Allora la famiglia è una forza produttiva sia perché produce la vita e sia perché produce i lavoratori. E se uno invece adopera il piacere del corpo per esclusivamente legato al piacere del corpo senza un elemento produttivo, diventa un elemento pericoloso. Allora prima in parte viene considerato una malattia l'omosessualità, in parte viene considerato un reato. Anche nelle società socialiste gli omosessuali vengono ricoverati in manicomi o curati psichiatricamente o esclusi o mandati nei gulag, anche nelle società, voglio dire, stalinite. E però in molti stati americani l'omosessualità è un reato che portava in galera, adesso un po' meno, ma diciamo fino agli anni 60 finiva in galera su questo. Allora tutto questo significava che si era creato un orizzonte generale che era la norma, e la norma era la sovrastruttura del processo produttivo, del disciplinamento del lavoro, e chiunque lo corrispondesse a quella norma era in qualche modo o uno che era portato a delinquere, ovvero un soggetto pericoloso perché usciva dalla morale corrente e in quanto tale era un deviante. Così la devianza nasce su quello. Ora, il deviante veniva recluso dentro l'organizzazione manicomiale. Quando sono stati aperti gli archivi dei manicomi si è scoperto, ad esempio, che una parte rilevante dei degenti manicomiali erano donne, le quali rifiutavano, che so io, il dominio della famiglia patriarcale, e sono partite quindi da un disagio psichico, dell'autorità paterna o materna, o dell'imposizione del rapporto di fidanzamento, o che veniva definito, o perché praticavano la stessa libertà sessuale degli uomini, e questa venne definita nella categoria psichiatrica come follia morale, e la follia morale portava in manicomio, no? Ma una volta che questo, che era semplicemente un gesto di ribellione nei confronti della norma, che 30 anni dopo sarebbe stato magari il movimento beat o hippie o underground, che diventava invece una controcultura della norma, né, prima che venissero fuori questi movimenti sociali, venivano invece, si trovavano isolati in una società repressiva, venivano rinchiusi nel manicomio, e quello che era una ribellione probabilmente progressista alla norma diventava una malattia mentale, proprio perché veniva reclusa nel manicomio, perché era il manicomio che produceva la follia e non che la curava. Allora, si trattava, dopo 10 anni di manicomio, di retroscena, di psicofarmaci, quello che prima all'inizio era una ribellione derivata da una diversità che un rituale medicale del mondo, diventava invece una malattia mentale vera. Quindi la malattia mentale era una produzione del manicomio e non una un'istituzione per curare la malattia stessa. Quindi si rovesciava. Allora, tutto questo è stata una rivoluzione culturale che ha fatto sì che poi i gay diventassero invece soggetti come gli altri, che il delinquente negli anni 70, colui che andava a rubare, forse fosse una figura di ribelle più che uno, cioè, tutto questo movimento della liberazione delle carceri che c'è stato, e che era una battaglia più generale contro il concetto di autorità e di istituzione totale. Istituzione totale quindi era la chiesa, era la famiglia, era la scuola, era il carcere, era la fabbrica, era il manicomio, era il militare. Tutte queste istituzioni che un soggetto sociale incontra nella propria vita, la famiglia, la scuola, la fabbrica, l'amministrazione della giustizia e il servizio militare, erano istituzioni totali, i manicomi, erano istituzioni totali da combattere e da rifondare nelle loro concezioni filosofiche e teoriche. No? Allora, la società, il tentativo di Bartolo negli anni 70 è stato un tentativo di realizzare la propria soggettività attraverso l'inclusione di tutte le diversità e non attraverso l'esclusione di tutte le diversità. Questo è un po' il concetto. E da qui siamo arrivati alla legge 180, alla legge sull'aborto, alla legge sul divorzio, al riconoscimento dell'omosessualità come della terza sessualità e con l'equivoco che invece sul problema delle droghe lo si considerava una devianza, perché anche in una parte della cultura di sinistra si poteva pensare che la droga è una, come dice fondamentalmente poi il più grande teorico delle droghe di questo secolo, che è William Barog, e il problema delle droghe è legato al problema della felicità, e la società del capitale non produce la felicità, e il soggetto cercherà un succedaneo della felicità attraverso il consumo di sostanze stupefacenti. E fin quando non viene risolto il problema della felicità, le droghe saranno una costante e un diritto in qualche modo della società che produce infelicità, quindi sono uno strumento per abbassare il disagio sostanzialmente.
Ora, sulla funzionalità per esempio dell'eroina, cioè si è detto per anni così che l'eroina è funzionale al potere, eccetera eccetera, cioè qual è il passaggio tra il proibizionismo di adesso, per cui probabilmente si può pensare che in qualche modo, cioè, l'eroina non è più così funzionale, o qual è, com'è il problema, in che termini è?
Questo è un problema ideologico che ha tormentato anche la generazione metà degli anni 70, che era un grande movimento di massa, per cui aveva più strumenti di analisi, però io credo che ci sia una persona di ideologia. Allora, nell'interpretazione data allora, l'eroina, che era una droga pesante, veniva contrapposta a quelle che sono genericamente definite droghe leggere, no? Cioè le droghe leggere sono l'ascia, la marijuana, sono... E si faceva la differenza tra droghe chimiche e droghe naturali. Allora diciamo che l'hashish e la marijuana sono droghe naturali, sono droghe prodotte dalla natura, ma lo, al limite lo è anche il peyote, è anche molto altro, sono droghe prodotte. In qualche modo lo è la cocaina, perché è un prodotto di una... Ma invece l'eroina è un prodotto sintetizzato in laboratorio, come del resto l'acido, l'LSD, è un prodotto sintetizzato in laboratorio, l'acido lisergico. E questo produce una contraddizione ideologica molto forte, perché la generazione hippie degli anni 60 non ha mai fatto differenze tra le droghe, diciamo quelli di Timothy Leary, quelli di Jerry Rubin, cioè gli hippie americani, in parte beat italiani, pre-68, non hanno mai fatto una grande differenza sulle droghe. L'unica differenza era tra droghe pesanti e droghe leggere, nel senso che la droga pesante in qualche modo poteva arrecare danni fisiologici più rilevanti di quanto non arrecasse le droghe leggere. E ha fatto una seconda differenza tra eccitanti, come sono le anfetamine, e calmanti, no? Ma questo produrrebbe una seconda contraddizione, perché l'eroina è altrettanto un calmante di quanto non sia l'hashish, non è una droga eccitante, è invece la cocaina, come noto, è un eccitante, o l'acido è qualcosa di simile. Quindi vi è una grande confusione ideologica che bisogna riportare alle controculture, no? Alle controculture dell'epoca, per capire la discussione ideologica che poi diventerà drammatica negli anni 70. Allora, diciamo che l'origine del problema del rapporto con le droghe nelle controculture underground degli anni 60, americane, tedesche, inglesi, italiane, aveva a che fare con lo stesso... Mi rendo conto che faccio un discorso storico, come premessa un po' complicato, ma non è possibile andare diversamente. Aveva a che fare con lo stesso principio generale della critica del concetto di autorità, che ho elencato prima per ciò che riguarda le istituzioni totali, famiglia, scuola, chiesa, Stato, giustizia, esercito, manicomio, carcere. Aveva a che fare con questo principio qua. Cioè avviene che quella generazione che passerà alla storia con la generazione della rivolta esistenziale, cioè quella degli anni 50 e 60, quindi non una generazione della rivolta politica, ma della rivolta esistenziale, che è cosa come è noto diversa, si rende conto che l'organizzazione del capitalismo maturo nella sua fase più avanzata, che in termini tecnici chiameremo fordista, taylorista, è tutta verticale, l'organizzazione è tutta verticale, è basata sulla gerarchia. E la gerarchia è fatta di istituzioni totali, ma è fatta anche a sinistra in forma gerarchica, cioè i partiti comunisti hanno la delega o il sindacato, per cui c'è una direzione verticale, piramidale, a cui deleghi la rappresentanza dei tuoi interessi o della tua liberazione, e chi nasce il sistema dei partiti. Quindi tutta la società fordista, taylorista, è una società gerarchica, sia che sia un'espressione del potere, sia che sia un'espressione dell'opposizione, è comunque organizzata gerarchicamente ed è destinata a accelerare quello che viene chiamato il progresso o lo sviluppo, nel senso che quindi questa funzione è quella delle forze produttive, e che dovranno dilatare all'infinito la produzione di fabbriche, di merci, di operai, di industrie, di autostrade, di automobili, di questo, e tutto questo verrà realizzato nel concetto dello Stato attraverso la rappresentanza delle varie parti, che è tutto di tipo gerarchico, e gerarchia. Vale tale quale, perché poi sarà finito, per il cattolico si riconoscerà nel vescovo del Papa, e vale per il comunista si riconoscerà nella direzione del partito, in quel caso togliamo in Italia, ma però vale per il capo reparto di una fabbrica, e vale per il giovane che nella famiglia ha la prima autorità che gli impedisce un'espressione diversa dai valori consolidati della famiglia monocreale patriarcale da cui proviene, per cui i genitori degli anni 50 e 60 sono genitori che hanno una concezione ben precisa di cos'è una famiglia, e quindi le ragazze devono stare a casa, i ragazzi hanno un po' più di libertà e l'obiettivo è prendere un titolo di studio e poi avviarsi al lavoro, sposarsi e fare dei figli, no? Tutto questo durava da 50 anni e però era stato metabolizzato dai soggetti sociali e era ritenuto a questo punto, insomma, a quel punto della storia insopportabile, cioè nel senso che anche quando avevi il vantaggio di essere figlio della borghesia, di acquisire quindi a una scuola di interesse superiore, ti rendevi conto che il sapere che acquisivi era destinato più al tuo inserimento produttivo che non alla dilatazione della tua sfera individuale di libertà o di sapere. Era tutto funzionale alla produzione sostanzialmente. E quindi avresti incontrato il barone universitario come autorità che trasferiva quel sapere in maniera autoritaria, avresti trovato la famiglia, il vescovo, cioè si chiama rivolta esistenziale o anti-autoritaria per quel motivo, che mette in discussione l'assetto complessivo della riproduzione di quella che chiameremo soggettività. Ma se tutta la società è organizzata all'interno della riproduzione della soggettività stabilita altrove dalla possibilità di scelta individuale, di libertà individuale, vuol dire che la tua vita a 18-20 anni è stata determinata altrove dalla tua capacità di scelta, perché l'universo in cui sei cresciuto, familiare, scolastico, di quartiere, di città.
Ciao Marcello! Ciao.
Ciao!
Ci vediamo per la casa.
Va bene.
Ciao. Grazie.
Ciao, ciao.
Ciao.
L'universo in cui sei cresciuto ti ha suggerito una serie di valori familiari, ambientali, scolastici, che fanno sì che tutto quello che tu hai dentro a 18 anni, che viene genericamente chiamato spontaneità, l'universo delle 30 emotive, il tuo modo di pensare, non l'hai in realtà scelto, ma ti è stato trasferito interamente da una società verticale autoritaria, no? Che ti ha formato artificialmente il tuo essere nel mondo. Il tuo disagio, il tuo dramma esistenziale è di avere questo universo che è diventato sentimento, tonalità emotiva, impulso, comportamento, autorepressione, principi morali, e che non hai scelto di avere. Ti rendi conto che sono delle stronzate, ma le hai spontaneamente come emozione, no? Ora, quindi tu, si chiama generazione rivolta esistenziale perché si pone probabilmente questo problema: perché la mia spontaneità fa sì che io sia altrettanto conservatore di tutto il nel mio universo soggettivo del sistema che voglio rifiutare. Allora io pongo, allora avviene un problema che io devo la cultura di riferimento dell'epoca, che si chiama esistenzialismo e che poi rappresenta Jean-Paul Sartre, da questi qua, ti pongono questo problema, ti dicono: vabbè, tutto quello che hai detto, che hai scelto di avere, in realtà è il dominio che la società ha esercitato sulla tua soggettività. Allora, per essere spontanei, tu devi distruggere tutto quello che hai acquisito e non hai scelto di avere e ricostruirti autodeterminandoti altrove, no? Per fare questo devi rompere i vincoli con la famiglia, con la scuola, con lo Stato, con la morale, con la religione, con la sessualità, cioè devi rompere questa gabbia che ti ha determinato. E per romperla devi in qualche modo uccidere te stesso sostanzialmente, no? E questo vuol dire scegliere il problema della scelta, della generazionale, diventa determinante. Io scelgo di essere una cosa nel mondo, ma siccome non ho altri punti di riferimento che quelli che mi sono stati dati, posso semplicemente creare una tabula rasa, un territorio di nessuno, e infatti c'è una percentuale elevata di nichilismo in quella generazione, in cui distruggo tutto ciò che sembra vero, che sembra giusto, per inventare altro, no? E quindi è una generazione che fa molti suicidi, che scappa di casa, che va. Perché arrivano le droghe? Perché in realtà distruggere tutto quello che hai ricevuto nei primi 18 anni di vita e che non hai scelto di avere e non avevi nemmeno gli strumenti per rifiutarli, tu a 3 anni, 5 anni, 6 anni ti trasmetti una sensazione, emozione, e non hai gli strumenti per rifiutare questo. Sei come una questione, un essere umano in plume, dominato da una serie di valori oppressivi e che pur magari sono vissuti piacevolmente se la famiglia non è troppo violenta, che però ti ritrovi per 18 anni con una serie di valori morali autorepressivi sostanzialmente. Per fare tutto, fare questo è un compito drammatico, di distruzione di sé. Ora si arriva al concetto della droga che dilata la coscienza, perché scavare il proprio inconscio lucidamente è difficilissimo, e invece l'LSD, l'acido lisergico fatto non a caso in gruppo insieme agli amici, permette di abbassare tutte le difese, gli strumenti di autodifesa della propria intimità, e nella condizione lisergica tu avrai la capacità di entrare in profondità, o perlomeno così pensa quella generazione, in profondità dentro di stesso, e coprire l'abisso moralistico che produce un comportamento schizofrenico tra il tuo essere un antagonista della società, mentre in intimità sei un conservatore. Allora, l'acido cos'è? Ha una funzione di abbattere le barriere di autodifesa della cultura che ti è stata imposta e che non hai scelto di avere. Quindi il passaggio alle droghe avviene su un problema esistenziale radicale che è simile al rifiuto della società autoritaria, fordista, taylorista, nelle sue varie istituzioni totali. Diventa quindi uno strumento di liberazione. Questo è il concetto. E quindi, in questo senso, tutte le droghe che producono comunità, come l'erba, l'hashish, e in qualche modo l'acido, perché viene fatto insieme, sono droghe non individuali ma collettive, che permettono una liberazione di sé. Io capisco che è un'ideologia, però viene vissuta come vera e come tale praticata, quindi è una cultura. Cioè, appoggiale su quel tavolino, togli quella cosa lì della carta e le appoggi su quel tavolino lì. Beh, la carta è andata in terra, tanto sono dentro il cielo, no? E quindi il primo approccio è questo, e viene rivendicato come tale, qui si scrivono interi libri su questo prati. Ovviamente era inevitabile che quella generazione in parallelo scoprisse insieme all'uso delle droghe come dilatazione della coscienza di sé o conoscenza di sé la psicanalisi. Infatti in Italia non esiste prima la psicanalisi, arriva con quella generazione, allora Cooper, Lange, cioè vuol dire uno strumento di autoconoscenza che permette di capire perché uno pensa in un certo modo, e una volta che si è impadronito dei meccanismi del suo pensiero, delle proprie repressioni e emozioni, li distruggerà per inventarne altri insieme alla comunità di riferimento. Quindi gli hippie o i beat escono dalla città normale, si vestono in un certo modo, rifiutano, e perché stanno sperimentando la possibilità di una comunità diversa, di cui l'uso della droga è uno dei tanti strumenti di quella sperimentazione. Quindi è un processo culturale, controculturale, a suo modo rivoluzionario, no? In questo senso, nella prima fase, l'eroina è una delle tante droghe. È una delle tante droghe. Non è la più praticata perché è una droga chimica. E la condizione è che anche l'LSD è una droga chimica, solo che l'eroina, l'LSD, nell'interpretazione ideologica, culturale o controculturale del tempo, è una droga che permette questa introspezione. L'eroina invece la annulla, non ha questa funzione, quindi viene rifiutata come una droga che in realtà produce una felicità artificiale e la non conoscenza di sé. Nasce, ad origine nasce con questa disquisizione. Quindi ha due caratteristiche negative nelle controculture, che è un prodotto di laboratorio chimico, un prodotto di una multinazionale, più diversi, ed è nel contempo una droga che non facilita più che tanto la conoscenza di sé. Allora, la marijuana e l'hashish invece producono comunità e comunicazione, abbassamento dell'aggressività e quindi la comunità. L'LSD è un viaggio, è un trip drammatico dentro di sé, a volte senza ritorno, come è noto, perché occorre il coraggio di entrare nell'abisso di sé per rovesciarlo e cambiarlo. L'eroina non ha nessuna di queste funzioni, come del resto non c'era la cocaina. Sono delle droghe che portano lontano la realtà, e invece si interpretano le altre, l'LSD, che è pure una droga del laboratorio, e le droghe leggere, la cannabis e i suoi derivati, come delle droghe che riportano la realtà o facilitano il cambiamento della realtà. Questo, l'origine è così. Quindi è molto preciso, ha un suo arco comprensibile. L'eroina ha poi caratteristiche sui mercati internazionali della produzione che fa sì che successivamente e molto rapidamente, negli anni 70, subisca una torsione come merce eccellente del mercato delle droghe, che non potevano avere per caratteristiche intrinseche né la marijuana né l'hashish. L'eroina è un prodotto che è sintetizzabile in laboratorio e producibile quindi all'infinito, partendo da una sostanza base. Partendo da una sostanza base. Sì, cioè tutta la rina parte dalla sostanza base e la puoi produrre a tonnellate attraverso la sintesi di laboratorio. Come è noto, l'acido mariano non è possibile. Non puoi riprodurre la merce acido mariana in laboratorio. Si potrà ridurre la purezza, ma sostanzialmente non è un
processo. Anche lo stesso discorso delle droghe allucinogene, tipo i trip che ci sono adesso rispetto all'LSD che c'era allora.
Questo è una cosa molto diversa. L'LSD è una droga molto pericolosa, pur essendo una droga formidabile come scardinamento, cioè equivale all'ipnosi in psicanalisi, ma è un'ipnosi violenta e non governata. Era una legge del gruppo che non si facesse mai da solo all'LSD.
Se ci doveva essere una guida
perché potevano avvenire anche cose molto drammatiche, nell'angoscia, nel profondo di una persona. L'estasi, sommato, è una droga relativamente individuale. Però l'LSD aveva un difetto, accertato clinicamente successivamente, che probabilmente distruggeva una parte del sistema neuronale.
Ma ad esempio Hoffman, se non sbaglio, cioè respingeva questa teoria dicendo che non era tanto la sostanza che bruciava le cellule, ma bensì era la paura o l'emotività, un viaggio troppo forte che ti creava degli scompensi psichici.
Sì, è vero, conosco la tesi di Hoffman, l'ho avuto anche recentemente a Milano l'anno scorso, ma lì il problema. Noi ragioniamo su un territorio minato che riguarda la cosa più sconosciuta, nonostante i progressi della scienza, la cosa più sconosciuta, che si conosce perfettamente come funziona il cuore, il fegato, come è noto. La cosa più sconosciuta che esista è il cervello, ma non solo nelle sue funzioni di riproduzione psichica, proprio nelle sue funzioni neuronali, per l'estrema e profonda interazione scientifica tra ambiente e aspetti fisiologici tra il cervello e il cervello. Il cervello è composto da 100.000, 200, 100 milioni, 150 milioni di neuroni che è come se galleggiassero su un mare in tempesta, di tante isole, separati tra loro, e non è chiaro se l'unione dei neuroni che determinano le sinapsi, e quindi l'unione di relazioni che determinano intuizione, intelligenza, cultura, memoria, non è chiaro. È chiaro che non è un fatto automatico, è tantomeno naturale, che è determinato dalle sollecitazioni dell'ambiente, no? Ma non sono così chiari i processi attraverso i quali tutta questa interazione tra stimolo esterno e sollecitazione esterna, si potrebbe immaginare, per usare una metafora molto rozza, che una sollecitazione esterna molto violenta o un succedaneo chimico violento ponga in agitazione un mare calmo, ci sono tante piccole isole che galleggiano e queste qui, avvicinandosi tra di loro, costruiscono un piccolo arcipelago e produce la distruzione di neuroni, ovvero che la droga chimica le produce. Probabilmente sono vari tutte e due. Non c'è nessuna prova né a favore né contrario, se segui questo tipo di percorso non c'è nessuna prova né a favore né contrario. Certamente è uno stimolo così violento che se va in interazione con l'inconscio, che è altrettanto un soggetto specifico violento, in un altro potrebbe non esserlo, potremmo dire che è un soggetto che ha una relativa serenità di sé, nel proprio profondo, non subirà, se volessimo fare un'espressione limite, nessuna distruzione neuronale dell'LSD, e un soggetto invece fragile, essenzialmente disagiato, la subirà. Che non vuol dire che l'LSD non produca distruzione di neuroni, perché senza l'agitamento dell'LSD non verrebbero distrutti i neuroni, no? Cioè, viceversa non si può affermare che di per sé l'LSD distrugge i neuroni.
Ma infatti vabbè, cioè sia una che la teoria di Hoffman, cioè, sono abbastanza compatibili, nel senso
sì.
Che
il primo Tirieri si è convinto che distrugge i neuroni, Hoffman è tuttora convinto che non li distrugge, o che perlomeno la storia è molto più complicata di questa banalizzazione,
esercizio.
È molto più, allora in questo senso si può fare un esercizio. Quello che è certo è che essendo droghe psicotrope intervengono sul sistema neuronale.
Invece rispetto, cioè adesso abbiamo parlato del...
Sì, di come è nato il problema. Vuol dire che provo a dire, dicevo nel ragionamento fatto prima, che l'eroina si prestava per le sue caratteristiche di produzione particolarmente a diventare una merce. E si prestava per le sue caratteristiche interne chimiche ad essere tagliata fino ai minimi termini, cosa che non è possibile invece con l'hashish e la marijuana.
Quindi nasceva già su un discorso prettamente economico.
Sì, di mercato. È concepita come una merce. Una merce... medica, l'eroina è nata per curare la tosse alla fine dell'Ottocento.
Più o meno come sono nate poi tutte le nuove...
Come un qualsiasi altro psicofarmaco è nata l'eroina, e poi è diventata per alcune sue caratteristiche particolarmente rilevanti di intervento psicotropo una merce psicofarmaco. Ma siccome lo psicofarmaco classico è prodotto esclusivamente in laboratorio, invece l'eroina richiede una produzione di una certa pianta, una certa produzione naturale che viene poi lavorata in laboratorio, questo fa come il resto della cocaina. Allora sono due, non a caso la cocaina e l'eroina sono le due merci droga più care che esistono sul mercato mondiale della droga. Proprio per il fatto che sono una produzione naturale a bassissimo costo, a basso tasso di ricerca. La cocaina, come è noto, la si fa con 4 lire, no? Si prende l'erba, si prendono le foglie di coca, le si mettono in una fossa, ci si rovescia sopra un po' di litri di cherosene, la si fa macerare, la si fa marcire, questo qui col cherosene, e da questo si ricoveranno delle poltiglie e poi dei cristalli e poi della polvere sostanzialmente, però in qualsiasi industria le hanno in qualche modo, invece produrre che so io il Tavor richiede un laboratorio farmaceutico particolarmente attrezzato, e del resto un qualsiasi, con pochi soldi, vuol dire un qualsiasi malavitoso può creare un laboratorio di raffinazione dell'eroina o della cocaina. Difficilmente riuscirebbe a produrre il Tavor, non si può farlo più sofisticato. Quindi si prestavano particolarmente entrambe ad essere merci eccellenti del capitale. Proprio perché potevano essere messe in commercio ampiamente tagliate nella propria valore sostanzativa, no? E tanto tali, essendo delle merci che non favorivano l'introspezione di sé, ma al contrario l'allontanamento da sé e dal mondo, è nata questa ideologia che sarebbero droghe di destra, cioè, le droghe del potere. Cioè, le droghe sono tutte droghe. Il loro uso storico può essere interpretato ideologicamente, ma l'eroina pura è una, come dice Bardo, una droga straordinaria che dà felicità. L'eroina tagliata è merda e diventa una merce che produce distruzione.
Ma invece adesso abbiamo parlato degli anni 60, tu prima parlavi del tracollo degli anni 70.
Negli anni 70 c'è stata un'ideologizzazione moralistica dell'uso delle droghe dovuta a una fase di politicizzazione dei comportamenti collettivi giovanili, con la nascita dei gruppi politici organizzati, e per cui il problema della liberazione di sé è stato trasferito nell'ideologia politica e non nella parte esistenziale quotidiana. Cioè, vuol dire che paradossalmente nei primi anni 70 la costruzione di grandi organizzazioni sovversive di sinistra produceva un'altrettanta verticalità speculare a quella del potere, però che veniva riconosciuta come rivoluzionaria. Quindi secondo questo tipo di schema la liberazione soggettiva doveva avvenire attraverso la politicizzazione o l'ideologia o l'organizzazione, non attraverso la sperimentazione di piccolo gruppo soggettiva, non attraverso la sperimentazione esistenziale, ma era tutta trasferita alla sfera della politica. Allora qualsiasi comportamento individualistico o intimista o esistenziale viene considerato una regressione piccolo borghese. Allora si forma all'inizio degli anni 70 nel paese italiano una spaccatura tra un'area di movimento che definiremo controculturale o esistenziale, di cui la rivista Renudo sarà l'elemento più importante.
Più dell'SS, la rifa dell'SS.
Che è l'ultimo
punto. Sei di
pagare. Ah, sì.
Quant'è?
Aspetta un momento.
Sì, perché c'è un'ultima volta in SS.
ci fu una nostra spaccatura tra quest'area controculturale che prosegue con le proprie riviste, le proprie comuni, le proprie manifestazioni, il vari zerbo, la musica, un processo di liberazione soggettiva, e paradossalmente usando anche lei in qualche modo Marx dei manoscritti canonici filosofici, quello che sostiene che la liberazione di sé è la condizione prioritaria per la liberazione di tutti, cioè, quindi non il Marx del capitale che punta già sull'organizzazione del partito, diciamo, e invece dall'altra parte una parte del movimento diventa verticale ideologico e dentro il partito, l'organizzazione, la classe operaia vede in qualche modo l'identità di formazione del soggetto e la sua funzione di abbattimento dello stato oppressivo, dello stato del potere come oppressione, no? Le due ali non si sono mai più conciliate. Per fare un esempio di modello storico, l'unico grande tentativo dopo anni di contrasto avviene nel testo di Parcolano del 76,
che è stato l'ultimo
e come è noto si è tradotto in un disastro, cioè proprio è stata la dimostrazione scientifica materiale che non era possibile conciliare, cioè o abbandonavi l'una o abbandonavi l'altra. Allora lì c'è questo tentativo in cui il leninismo e la controcultura esistenziale in un luogo simbolico che è il Parco Lambro si incontrano, e però confliggono e viene fuori un flop, cioè, non avviene nulla, cioè viene un disastro.